Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo sotto fondo la nostra meravigliosa sigla del sabato pomeriggio, ma la sigla che conoscete tutti a memoria. Bentrovati a questo appuntamento di Siamo alla Frutta, oggi in versione ridotta perché non mi inonda solo fino alle 16:15, ma recupereremo tranquilli nei prossimi sabati assolutamente questa mezz'ora finale appunto che dobbiamo saltare. Questo è un appuntamento di Siamo alla Frutta in diretta radiofonica dal 15 alle 16:15 appunto su radiofonia.com, scritto PH, mia quando mi sberdo, sono andate in qualche sito stampa. Buon sabato a tutti, se no mi scordo, ma su di un benvenuto a Mike a cui è diventato un abitué e oggi invece ci lascia un pochino prima, ma ritornerà per fare ora abbondante a partire dai prossimi mesi, dai prossimi appuntamenti. Pertanto faccio un benvenuto, ormai è diventato un amico affezionato e abituale di Siamo alla Frutta radiofonica. Ben trovato a Vigio, ciao Vigio, benvenuto.
Ciao, grazie, un saluto a te, un saluto a tutti.
Però oggi non parliamo di api, giusto? Parliamo di un altro aspetto, diciamo, giusto? Dimmi se sbaglio.
Ci rientrano sempre le api.
Ok.
Ci rientrano sempre le api. Ce le abbiamo, è un collegamento.
Il collegamento che,
un
appunto,
collegamento che le
un
api,
incastro.
Un incastro, bravissimo, un incastro, sì.
E dimmi se sbaglio, è legata a una giornata, tu mi hai mandato giustamente qualche news. Una giornata che si è svolta, iniziata da ieri, iniziata oggi. Scusa, e continuerà domani.
Sì, sarà la giornata nazionale del biologo professionista.
Arrivata la sua 8ª edizione.
Eh già, quest'anno riusciamo a stare nelle piazze italiane, abbiamo 16 piazze italiane, circa 600 biologi che si occupano di prevenzione gratuita e sostenibilità eccetera, e io aggiungo che abbiamo circa 2000-3000 api.
Che spettacolo. Poi già la giornata va bene perché se sta bene c'è sole, è perfetta.
Perfetto, infatti ringrazio subito l'apicoltura Galli per la disponibilità, perché questa mattina ci siamo visti, mi avevano già preparato le api che stanno in bella mostra. Perfetto. Allo stand in Piazza della Repubblica, quindi in Corso Vannucci, oggi e anche domani.
Quindi chi vuole venire per le api in Piazza della Repubblica
oggi pomeriggio, e vediamo se riesco anche domani mattina. Vediamo se non le vogliamo stressare.
Intanto oggi pomeriggio, intanto poi vediamo come stanno, bisogna di riposare.
Però comunque, diciamo, questo incontro è un incontro targato comunque voluto da EMPAB, che è l'ente nazionale della previdenza e assistenza a favore dei biologi, e diciamo c'è anche domani, quindi sono due giornate importantissime. Tra l'altro quest'anno abbiamo questa edizione per il biologo professionista.
Ok.
Prima era per il biologo nutrizionista.
Okay.
Non è che abbiamo tolto i nutrizionisti, ci mancherebbe altro.
Appunto, la differenza, se c'è.
Sì, c'è la differenza. Beh, loro si occupano appunto di aspetti nutrizionali, appunto, e poi io mi occupo della parte della didattica con le api, poi c'è chi fa ambiente dal punto di vista magari più di analisi delle acque, e poi ne abbiamo tanti. Venite su e lo scoprite, perché ti dico che veramente il biologo lo possiamo mettere da quasi tutte le parti.
Poi ne approfondiremo un'altra puntata, perché è un mondo, quello dei biologi, che mi piace anche a me saperne ancora di più. Prima di andare avanti, vediamo una cosa: questa manifestazione nasce nel 2014 e dal 2015 è patrocinata dal Ministero della Salute, e città coinvolte sono 16, abbiamo detto, fra cui oltre a Perugia, Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Messina, Milano, Padova, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, San Mento e Tonto, Torino e appunto Perugia. Quindi da nord a sud, parla per cento.
Certo.
Dappertutto. Sono tante, da 2014 è parecchio, è tanto, non è poco.
È tanto, sì. È tanto. E poi penso che ne avremo tante di più, anche perché effettivamente parliamo del biologo professionista, quindi primamente magari chi come me fa didattica poteva sentirsi, tra parentesi, escluso, non perché, per carità, però magari, però adesso può comunque portare del materiale, può farsi vedere, e poi è anche giusto, perché sono periodi, soprattutto questi post-Covid,
sì,
dove c'è un problema, crisi enormi anche per il lavoro, e noi cerchiamo sempre di dire, cerchiamo di fare quello che ci piace. Poi l'abbiamo detto tante volte,
sì.
Questo tra l'altro, con oggi si apre il secondo anno della Pioneer,
assolutamente,
quindi ecco, è bellissima anche questa cosa.
Ti
bisogna iniziarle le cose, le portiamo avanti. Noi l'abbiamo detto sempre, facciamo le cose con la passione. Proprio questa mattina dei genitori, ecco, avevano il figlio e chiedevano, perché poi c'è anche un piccolo, diciamo, orientamento: mio figlio vorrebbe fare il biologo, che cosa può fare il biologo? Oppure mio figlio sta facendo i 3 anni, si ferma, oppure fa gli ulteriori 2 anni in università, e quindi non è biologo, invece di fare il biologo junior farà il biologo a tutti gli effetti. Quindi anche qui poi bisognerebbe ampliarla, non oggi, perché anch'io sto solamente mezz'ora.
Ma i tonnai ampieremo.
Sì, lo faremo, anche perché rifuggo di nuovo in piazza, dove mi aspettano i colleghi, le api, e spero tantissimi curiosi che si sono fermati questa mattina.
Non è la mia da ignorante, ti faccio, non perché non comprerò, se dovessi chiederti adesso così, che cos'è la biologia? E cosa fa un biologo? Come mi rispondesti?
Guarda, io ti dico, la biologia, quello che ho risposto a questa mamma in conclusione di un discorso di 5 minuti, perché poi sai che io vado, ormai ci conosciamo da tempo, e vado sempre molto sul discorso dell'unicità della persona, sì, dell'inclusione,
assolutamente,
eccetera. Quindi mi piace ragionare in questo modo e lo porto avanti in tutta la didattica, in tutti i rapporti con le scuole, con i bambini, eccetera. Io oggi a questi genitori ho detto chiaramente che la biologia oggi, e soprattutto proiettata anche in un futuro che ormai è prossimo, non è più nemmeno lontanissimo, di transizione ecologica, bisogni energetici nuovi, eccetera, il biologo lo metti dappertutto. Quindi la biologia, secondo me, ti offre proprio, ti dà la possibilità di esprimerti come persona, come sei. Più o meno qualsiasi cosa, anche un nostro ascoltatore dice: a me piace fare questo, ok, qua c'è la biologia, vogliamo fare la cucina, l'alimentazione, gli alimenti, la cottura degli alimenti, c'è la biologia, vogliamo parlare delle scienze, la chimica, la fisica, la biologia stessa, c'è la biologia, la prevenzione, c'è la biologia, cioè ormai ci rendiamo tutti conto che effettivamente è un po' dappertutto. Ti posso dire, ritrovare per esempio testi antichi, tutto il biologo che si occupa dell'aspetto proprio, come si dice, mi manca la parola, scusa, di non ambientale, dei beni culturali, biologi dei beni culturali, ecco, anche questi qua, cioè in Italia abbiamo un patrimonio infinito, quindi anche come riscoprire anche questi beni, come curarli, come mantenerli, come trattarli. Quindi ripeto, ce n'è di tutto di più, c'è tutta la parte della fertilità e infertilità, che è un mondo oggi anche per noi maschietti molto da scoprire, dove anche noi ci stiamo, diciamo, avvicinando anche per visite, eccetera, e abbiamo i biologi che fanno analisi in continuazione, insomma.
E qui si incastra anche il mondo delle api, perché no?
Certo, si incastra quindi il mondo delle api, oppure comunque io l'ho incastrato così anche a testimonianza, e vedo che anche i miei colleghi sono contentissimi di questo, e la gente niente si ferma, perché quando c'è le api, cioè ci sono le api, c'è questa un po', sì, questa magia,
curiosità anche.
La curiosità, la magia, quindi dobbiamo appunto implementare tutto quanto. Quindi stamattina abbiamo visto questo riscontro, poi oggi non ci aspettavamo questo sole, questa bellissima giornata di sole dopo.
Si stava messo la camicia, dopo, ma è anche caro.
Dopo la giornata di ieri, che è stata
la pioggia infernale, ha creato anche disagio a Perugia.
Disagio
assolutamente.
Assoluto.
Aspettative di questi 2 giorni, diciamo da domani finisce, perché dura 2 oggi e 2 domani questa giornata, da qua a domani che ti aspetti?
Ma guarda, io lo vedi, già sono contento così, perché ho visto che ci sono, diciamo, basi, presupposti per fare, per costruire, per fare tanto. Quindi già questo per me è una soddisfazione, per me già è un punto di arrivo questo, perché comunque in qualsiasi cosa, se non parti con il piede giusto, nel momento giusto, eccetera, non ne esci, non ne esci, non vai avanti.
No.
Quindi ti dico, guarda, molto semplicemente proprio, che sembra una cosa scontata ma non lo è, parlando oggi anche proprio del mondo delle api, è uscito fuori una possibile collaborazione con miei colleghi, che cioè magari io oggi non c'era modo di parlare, non sarebbe uscita questa idea. Quindi questa rete che si crea anche all'interno proprio dei professionisti, dei biologi proprio, no?
Sì, sì.
Dei non professionisti che facciamo. Quindi avvicinare il mondo, nel caso mio, il mondo delle api a altri mondi che sono sempre della, della, diciamo, della biologia, sono rami diversi dello stesso albero, per dirla un po' in paroloni.
E Gianno, quello che tu mi hai inviato, notavo una cosa anche importante, che dai 10 ai 18, questo lo cittadini portano, riceve anche una consulenza gratuita sulle proprie abitudini alimentari, un'indicazione per un corretto stile di vita, un consiglio prezioso in materia di risparmio e sostenibilità dell'ambiente che ci rispetto dell'ambiente che ci circonda, oltre chiaramente avere un post e materiale informativo. Quindi è anche un'occasione anche per ritagliarsi per noi stessi, tra virgolette, in questo va dai 10 ai 18.
Certo, assolutamente. Quindi ti aggiungo che questa mattina e i miei colleghi nutrizionisti hanno fatto effettivamente visite ambulatorio. Abbiamo in questo stand tre ambulatori,
okay.
E quindi c'è possibilità, ecco, di fare questi incontri, no?
Assolutamente.
Anche per un primo incontro, un primo approccio, no? Magari siamo noi che siamo nella piazza, siamo noi che siamo sul territorio, quindi cerchiamo noi di avvicinare il cittadino, no? Magari con una scusa, ha detto: ah, già che sono qua, quasi quasi
faccio.
Però certo, questa è una collaborazione anche con altre associazioni, indubbiamente, che stanno anche sul territorio, eccetera. Quindi è tutto molto, diciamo, importante, anche radicato. Ovviamente noi ringraziamo e salutiamo anche la presidente dell'EMPA, Tiziana Stallone,
che ha segnato anche importanza del progetto, appunto, quindi certo. Ricordiamo.
Certo, sempre.
E tornando invece un attimo in api, prossimi appuntamenti? Ci vuoi spoilerare qualcosa? O
allora ti dico che
tanto ci vediamo a novembre, però intanto sì. Se vuoi spoilerare qualcosa,
spoilerare ti dico che abbiamo fatto intanto una smielatura didattica con bambini, adulti, anche questo è stato interessantissimo. E io personalmente l'ho fatta una al Borgo a Perugia, quindi okay. A Borgo Sant'Antonio a Perugia, e un'altra a Baiano di Spoleto, quindi vedi anche, no, sì. A 70
chilometri
di distanza si riescano a fare con quelle stesse cose, l'una non esclude l'altra, e quindi si possono fare. Sono state tutte e due molto molto partecipate, e la cosa bella è stata che abbiamo visto che non solo la partecipazione dei bambini, ma questa volta dei genitori.
Beh, è importante.
Quindi i genitori che si sono veramente avvicinati e ci stanno chiedendo a gran voce di fare degli incontri per i curiosi, perché questa è la richiesta. Ho detto: no, magari noi non faremo mai gli apicoltori, però
c'è,
diciamo,
la curiosità di sapere, di conoscere, no?
Dicono, qui la conosce, questa è bellissima sta cosa. Quindi tutto quello che c'è dietro, sempre cercando di passare dall'apicoltura all'apicultura, come abbiamo detto. In più, che ti dico, abbiamo fatto delle degustazioni con pane e miele, pane e ricotta e miele, eccetera, quindi a maggior ragione abbiamo mangiato proprio, preso quel dito e leccato il miele,
che spettacolo,
dai melari, quindi capisci che lì, quando assaggi quello di miele, ormai è fatta, è top,
sei arrivato
al cuore, e anche il consumatore arriva a capire qual è il miele,
appunto. E fammi ricordare che poi rispetto alla natura e anche di animali come api, che sono un ecosistema importante, passa prima di tutto da noi, da come noi sappiamo portarsi all'ambiente, e appunto anche loro. Quindi è importante che anche i genitori si possano, no? Nasca in noi questa curiosità di conoscere, di sapere, perché poi devono essere, no? Oltre i figli, anche loro,
certo,
stessi, no?
Ma certo, no? Ti dico, guarda, indubbiamente, però è un passo avanti bellissimo, perché il genitore è rimasto sempre in disparte.
Sì, appunto, dico proprio.
È rimasto sempre un pochino in disparte, no? Mandando, andando sempre avanti il figlio e il genitore appresso. Invece no, in questo modo cambia lo scenario proprio, cioè gli attori sono diversi, ed è lo stesso spettacolo, però stanno cambiando, diciamo, gli attori, ma tanta gente, ma tanti, veramente, guarda, abbiamo fatto questi incontri dove eravamo a livelli di almeno 70 persone, per gli spazi che abbiamo... abbiamo dovuto veramente, nel caso di Spoleto abbiamo dovuto chiudere perché non avevamo posto parcheggio per le auto,
tu pensa.
Nel paesino arroccato sul castello di Baiano di Spoleto, abbiamo detto no, basta, dobbiamo, cioè, chiudiamo, facciamo un sold out, perché non è possibile, non è più concepibile, anche perché veramente ti dico che sono tanta gente, veramente. Bene, siamo stati fortunati, assistiti indubbiamente da questo meteo, e quindi
andiamo con un secondo di musica, poi torniamo, così ricordiamo anche qua per noi romani i contatti,
certo,
e ricordiamo che a novembre,
certo, ma poi io farei anche una cosa,
vai, una telefonata, vuoi fare
un collegamento,
ah, prepara il numero
con la piazza, anzi col corso,
vai, prepara il numero, io un secondo di musica di Ariofonica, perché e poi entriamo, quindi tu inizia a preparare il collegamento, chiediamo gli ultimi 10 minuti, sfruttiamo così, a fra poco, grazie. Eccoci qua, ragazzi, tornate in diretta radiofonica su radiofonica.com. Allora, Vigio, abbiamo un ospite in diretta telefonica.
Abbiamo
giusto un intervento dalla piazza.
Sì, dalla piazza.
Giusto, vai.
Dalla piazza.
Presentalo te.
Allora, abbiamo il collega dottor Marco Ballerini.
Ciao Marco, ben trovato.
Buonasera, grazie per la telefonata. Buonasera.
Grazie a te. Allora, prima domanda ti faccio, ho fatto anche a Vigio, cosa rappresenta anche per te questi due giorni, questa giornata e questi due giorni complessivi di questo importante evento, manifestazione, significato e insomma qual è il messaggio che si vuole dare, diciamo, vai.
Sì, allora questo è un evento che si svolge in tutte le piazze d'Italia e ha come scopo quella di tanto far conoscere questa professione, il biologo e tutte quelle che sono le sue sfaccettature, e in particolare quella legata agli stili di vita e alla prevenzione, affinché i cittadini, quindi come adesso che sono di fronte a me, si possano avvicinare a noi e chiedere quelle che sono informazioni sull'alimentazione, per esempio, sulla correre, ma non solo su quello, anche sui comportamenti sostenibili. Per esempio il mondo delle api è stato il leitmotiv adesso, dove di fronte a me c'ho dei bambini, c'ho delle persone che stanno guardando queste meravigliose bestioline, che ci insegnano come vivere, no, in contatto, sì, con la natura, e trarne poi tutte quelle che sono le indicazioni per vivere al meglio. E quindi il nostro scopo è proprio quello, trasmettere dei segnali importanti in ottica di stile di vita, prevenzione delle malattie, di vivere bene, e allo stesso tempo far capire qual è il ruolo di questa figura professionale in tutte le sue sfaccettature.
Ti invito, ti faccio un invito in diretta, ti aspetto in trasmissione in presenza fisica con Vigio, così ne parliamo in maniera più approfondita, perché con Vigio, il mondo della biologia è un mondo forse che non tutti... La
biologia viene dalla vita, no?
E che forse non tutti conoscono, perché tutto. Spesso si dà per scontato, forse anche in modo superficiale, io per primo. Se dovessi indicare una fase, no? Importanza della biologia nella società, come la definiresti con una fase, per far capire quanto è importante?
Biologia è vita, okay. Se non è importante la vita.
Vabbè, ascolta, ricordiamo fino a domani, giusto? Sia oggi che domani.
Sì, saremo domani fino alle 6 di domani sera.
Perfetto. Io ti aspetto qua in studio per presente fisicamente, così parliamo veramente un'ora abbondante di biologia e di importanza di questa. Di questo ramo della società che molti tendono a sottovalutare. Ricordiamo fino a domani, fino alle 18, mi hai detto?
Sì.
In piazza, no? In piazza in
corso. Sì,
perfetto, grazie mille e a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona serata.
Ciao. Ah, vi ricordiamo anche un altro ente importante che vogliamo ringraziare, giusto?
Certo, ringraziamo comunque l'AID, che è l'Associazione Italiana Lions per il Diabete, e lo stand lo stiamo condividendo con loro, quindi è interessantissima anche questa collaborazione, questi incontri. Ecco quello che succede, dicevo anche, no? Perché dicevo, sì, incontri il cittadino, sì, però è vero, è anche un modo per far incontrare i professionisti.
Assolutamente.
E quindi c'è una crescita poi che ritorna, tra l'altro, la crescita dei professionisti che ritorna poi comunque sul cittadino. Se noi riusciamo a fare questo, secondo me abbiamo vinto.
Assolutamente.
Abbiamo vinto. E ti dico, questa mattina ho avuto alcuni contatti con persone che hanno veramente voglia di fare, possono fare, e sono quelli che io chiamo un po' gli amplificatori sul territorio, sì. E questo discorso, questa idea delle api, eccetera, c'è sempre. Anzi, prendere ad esempio le api, le possiamo mettere un po' dappertutto.
Sì, dove metti vanno bene.
Le possiamo mettere dappertutto, quindi, e forse, non lo so, vedremo alla fine delle due giornate. Forse Perugia sarà l'unica, per adesso che sappiamo noi, è l'unica città con presenza anche di api, quindi...
Complimenti, veramente.
Vediamo, dovrebbe rimanere così.
Incrociamo le dita. In bocca al lupo.
Siamo gli unici che l'hanno fatto. O comunque abbiamo lanciato una nuova...
Assolutamente. In bocca al lupo. Yeah. Io ti aspetto a novembre per parlare anche di biologia, quindi...
Facciamo anche qualcosa sulla biologia, poi...
Ci organizziamo.
Guarda, l'altra sera ho scritto un articolo, quindi dovremo parlare anche dell'articolo. Il prossimo in uscita...
A novembre...
Sì, tanto sarà in uscita a ottobre.
Perfetto.
Insieme.
A novembre ti aspetto, certo, con chi vuoi, e parliamo di, certo, tutto ciò che è gatto. Quello, al mondo delle api,
quello che vogliamo fare lo facciamo.
Ricordiamo i contatti per chi vuole essere.
Allora, io sono in offerta formativa del Comune di Perugia,
okay,
quindi lo trovano le maestre, insegnanti, dirigenti, eccetera, Virgilio Ancellotti, e lo trovano anche la pagina Facebook Volando con le Api, BIS, B-E-E-S.
È
tra
perfetto.
L'altro sta cambiando il tempo, è ormai cambiato e abbiamo la felpa nuova.
Che spettacolo! Praticamente me ne porti una anche a me.
Questa mi sa che la dovrai avere, una felpa così.
Bravo, e che sei, però, perché a me mi serve un po' raga.
Quanti
due X e una E, perché mi serve un po' raga.
Va bene.
Vigio, in bocca al lupo, grazie mie, ci vediamo.
Grazie.
Novembre.
Grazie,
io vado
a te,
con la canzone, vai a salutare ringraziare qualcuno.
Guarda, tutti quelli che ci seguono e che sono sensibili alle nostre tematiche, e sentiamo questa canzone, la sigla o quello che è, e io poi fuggo di nuovo in piazza, quindi
fino
chi vuole
a domani.
Sì, domani ci dovrà essere qualche ora la mattina, vediamo come sono
fino
messo.
Ai 18.
Oggi ci sono, chi
perfetto
può passare, ci conosciamo anche di persona.
Approfittate, andate, sì, perché ne vale la pena.
Sì, approfittate.
Metto la canzone Yoki 4, Bunning It, e poi faccio intagliati ospiti. Grazie ancora, in bocca al lupo, zio. Alla prossima, fa poco, ragazzi. No, ciao. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua ancora dietro Radiofonica per l'altra parte di Siamo alla Frutta. Facciamo un paione, cambio, è uscito un giocatore, sono andati a dei pari giocatori, ma cui uno l'ho conosciuto perché mi è diventato un amico fedele di Radiofonica, quindi un ben trovato a Pietro, ciao Pietro Mainei.
Grazie Nicola, ben trovato ai tuoi ascoltatori.
Chi hai portato con te? E poi presento l'altro ospite di realtà, ma chi hai portato oggi con te e di cosa parliamo? Vai!
Oggi allarghiamo la cerchia delle persone che girano intorno alle malattie rare, anzi qui abbiamo persone coinvolte con le malattie rare. Abbiamo con noi Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Poi abbiamo la mamma e la zia di Alessandro.
Sì.
Michela.
Ciao Michela, bentrovata.
Grazie.
Ciao
Angela.
Abbiamo invece non fa parte della famiglia, ma fa parte della famiglia delle malattie rare. Abbiamo Luciana Collarini di Foligno.
Ciao Luciana, bentrovata.
Grazie.
Poi entriamo nell'argomento, però ne approfitto per presentare invece l'altra ospite e un benvenuto a Giacomo. Ciao Giacomo.
Ciao, ciao.
E in realtà è Anto, lo dico bene?
Sì, esatto, presente, Fondazione
Anto. Ok, presente qua a Perugia, non solo qua a Perugia, no?
Per no, in 11 regioni italiane.
Ah, perfetto, ok. Poi parleremo bene di che si tratta, mi ci spiegherai un po', no, come, certo, funziona. Poi ci siamo conosciuti, io l'ho conosciuto perché ha tenuto un corso
volontario,
volontà, esatto, dei clown di VIP Perugia. Io sono un clown, ho fatto queste persone, quindi, certo, mi ricordo,
eravate tantissimi,
sì, mi ricordo la intensità di quello che è importante, quello che voi fate, come ci ha descritto. Poi ce li ancora, certo, qua. Va bene, andiamo con un po' di musica, un pochino. Se avete chiesto musicai, qui c'è il computer mio, se non impazzisse, però sembra di no, posso mettere. Tanto Pietro sa che se mai chiesto musicai qua si possono soddisfare. Oggi non abbiamo Eleonora con il foglio.
Oggi Eleonora sì, era impegnata.
La salutiamo però e la ringraziamo. Un po' di musica e poi torniamo e iniziamo la intervista. A fra poco, ragazzi. Eccoci qua ragazzi, oggi con musica siamo più veloci del solito, bentornati appunto ancora in diretta web radiofonica con Siamo alla Frutta. Ma diciamo a tattassare, non male, scherzo, no? Pietro, hai detto che non sono cattivo, sono bravo, sì.
No, sei bravissimo.
Non sono cattivo, grande, no, scherzo, ma sto scherzando. Iniziamo a un po' a capire chi, no, in realtà abbiamo del davanti. Allora, partiamo da Giacomo.
Sì.
Ant, che cosa è Ant? Ma hai detto roba in tante zone qui in Italia, che cosa fa e importanza, insomma una bella presentazione di questa realtà,
sì,
per chi non la conosce. Vai.
Certo, allora, Fondazione Ant nasce quasi 45 anni fa a Bologna, è una realtà che si occupa di assistenza domiciliare a pazienti oncologici. Qui a Perugia siamo attivi con l'assistenza dal 2016, abbiamo assistito quasi 450 famiglie. Come raccolta fondi e campagne di prevenzione eravamo presenti già dal 2011,
okay,
e lavoriamo sul territorio del distretto sanitario del Perugino e in convenzione con l'ASL sul distretto del Trasimeno. La nostra è un'assistenza multidisciplinare, quindi abbiamo diverse figure all'interno dell'equipe, ci sono medici, infermieri, nutrizionisti, psicologi. Insieme appunto cerchiamo di assistere il paziente e i familiari in ogni fase della malattia, quindi ci occupiamo del paziente oncologico a 360 gradi, okay, e nello specifico nel territorio del Trasimeno di cure palliative.
Quando parli di pazienti, no? Come target, non c'è una differenza di, diciamo, di età, cioè può avere 18 anni come può avere,
esatto,
40
sì,
anni, no?
Esatto, sì. Noi prendiamo in carico qualsiasi paziente che presenti questo tipo di diagnosi, quindi sia tumori solidi che ematologici, e come dicevo prima, la presa in carico non è solo del paziente ma di tutta la famiglia, quindi sostegno al caregiver e, laddove necessario, anche supporto e elaborazione del lutto.
Tu neanche che vuoi vai?
Io sono psicologo psicoterapeuta e insieme appunto ad altri colleghi a livello nazionale ci occupiamo di questo, sia appunto della parte assistenziale, poi anche dei progetti e di supporto e supervisione dell'equipe.
Ma di passare a Michele, normalmente istantanea, io ho avuto mio padre che è molto di tumore, quindi so quanto è difficile per una famiglia, no? No? Affrontare. Quanto è difficile separare no? La propria parte, no? Da certo, professionale, da emozioni.
È normale che quando si lavora in questo ambito ci sono delle risonanze emotive, questo è chiaro, va messo in conto e bisogna anche lavorarci sopra questo. Credo che la grande risorsa sia l'equipe, sia lavorare insieme, avere comunque dei colleghi con cui supportarsi e confrontarsi, e poi anche il lavoro di supervisione aiuta molto.
Importante,
sì.
L'unione fa forza, come si dice.
Esatto.
Dopo torniamo, perché approfondiamo. Passiamo, Pietro, parto da Michele. Iniziate a tassare Michele.
Vai.
Va bene. Cioè, ben trovata, benvenuta.
Grazie dell'invito.
Grazie a te.
Un saluto a tutti.
Invece, la tua realtà, che realtà è? Se vuoi presentare.
È una grande realtà. Vabbè, l'X fragile è una malattia genetica rara.
Ok.
E fa parte della grande famiglia delle malattie genetiche, esattamente. E, l'X fragile è una malattia di tipo ereditario, quindi trasmessa dalle madri ai figli.
Ok.
E diciamo che dopo la sindrome di Down è la patologia che più rappresenta le persone con autismo di tipo ereditario.
Ah.
Ok? Quindi derivanti da una malattia genetica rara.
Ok.
Okay. E si manifesta all'incirca su un caso su 4.000 per quanto riguarda i maschi e un caso su 6.000-7.000 per quanto riguarda le femmine.
Quindi La maggiore incidenza
perché diciamo che tutto lo sviluppo dell'X fragile dal nome stesso riguarda il cromosoma X.
Okay.
Ovviamente nella trasmissione da madre a figlio, se il cromosoma è il cromosoma imputato per la sindrome X fragile, è ovvio che l'incidenza è maggiore nei maschi. Mentre nel mondo femminile ovviamente c'è comunque una compensazione in qualche modo. E tutto quanto si sviluppa in base a una ripetizione di triplette, che adesso non sto nella parte tecnica, e maggiore il numero di questa ripetizione, maggiore l'incidenza, fino ovviamente alla manifestazione dell'X fragile. Quindi noi abbiamo nella nostra famiglia X fragile sia persone con premutazione che persone con X fragile. Okay? E tutto deriva da una mancanza di proteina che viene prodotta e stimolata da un gene che si trova sul braccio corto della X.
Vedi.
Quindi è come se questa X fosse avesse un braccettino leggermente più corto, di conseguenza il nome X fragile. Le prime manifestazioni dell'X fragile si hanno già dal 1943.
Quindi parliamo
di un periodo anche molto molto particolare, dove parliamo di guerra, seconda guerra mondiale, quindi insomma entriamo in un tema molto particolare. Però la scoperta della parte genetica, della storia genetica dell'X fragile si ha intorno agli anni 70, fino alla scoperta proprio specifica intorno al 1991. E da lì è iniziato tutto. L'associazione è nata e si è sviluppata 2 anni dopo la scoperta del gene, nel 1993, proprio perché le famiglie hanno iniziato ad avere un nome e un cognome, hanno iniziato a capire che c'era necessità nel territorio italiano di iniziare questo lungo cammino. E quindi dal 93 ovviamente è partita la storia dell'associazione. Il prossimo anno faremo 30 anni.
Complimenti,
già
sono tanti 30 anni.
30 anni pieni, belli intensi, belli pieni, dove si è costruito tanto.
Come li finisci questi 30 anni?
Ma allora, ci stiamo già organizzando, perché io e Angela facciamo parte del gruppo territoriale Umbro.
Tanto sapete che dovete tornare una seconda volta.
Assolutamente, sarà veramente
un piacere. Anche tu già, non è che finisce qua, lo sai, quindi vai.
E noi facciamo parte del gruppo Umbria, che abbiamo creato, diciamo, io e mia sorella. Poi piano piano, grazie ad iniziative, abbiamo conosciuto anche altre famiglie.
Okay.
Però l'associazione, diciamo, come vi dicevo, sono 30 anni che è sul territorio. Io sono entrata nel 2020 nel consiglio direttivo del nazionale e quindi ci stiamo organizzando, stiamo mettendo in campo diverse iniziative. Abbiamo nel momento attuale stiamo lavorando al calendario, perché tutti gli anni facciamo il calendario e ogni anno è una sfida diversa, e la sfida di quest'anno è raggruppare 12 sfide provenienti da famiglie che vivono la condizione dell'X fragile. Quindi ogni famiglia ha dato delle indicazioni su quale è stata la propria sfida più difficile da affrontare nel cammino con una persona con sindrome X fragile, e quindi le stiamo raggruppando, scegliendo quelle che saranno le 12, e poi ovviamente faremo anche altre 12 per dare spazio, perché ce ne sono talmente tanto belle. Quindi abbiamo già fatto un sondaggio con i vari soci per chiedergli quali erano quelle che più li rappresentavano, no, nell'elenco delle sfide, e quelle che sono emerse, insomma, le stiamo inserendo nel calendario.
Luciana, tu invece?
Beh, io ho una realtà molto più piccola rispetto a quella di Michela, perché io faccio parte della rete delle malattie rare, non come membro di un'associazione, ma come singolo, quindi come portatrice di una malattia rara, che si chiama trombocitemia essenziale. È una forma rara di tumore del sangue che provoca l'aumento delle piastrine e di lì genera problemi cardiovascolari, può portare ad altri tipi di tumori come anche la leucemia o altre cose.
Puoi chiedere sia a te che a Michela, infatti anche a te, ti voglio a Pietro e a Eleonora, domanda le prime volte. Grazie a Pietro noi ho conosciuto, sto conoscendo questo mondo dei materiali, che te lo dissi a te più di prime volte, è un mondo che neanche io conosco poco. Fai ragazzi, fai gente adulta, questo mondo è conosciuto adesso nel 2022 oppure c'è ancora tanto da fare? Questa è la domanda tra sia Luciana che a Michela.
Vado prima io, vai tu.
Sicuramente c'è tanto da fare, perché comunque vedo che c'è ignoranza, nel senso che non c'è abbastanza conoscenza dell'argomento, e magari quei pochi che ce l'hanno magari hanno anche paura di tirare fuori questa malattia, perché magari pensano di essere giudicati, e quindi se ne parla poco, perché comunque sia viene data anche poca importanza,
sì,
no,
sì,
dalle stesse istituzioni, che essendo poche le persone che hanno queste malattie magari non vengono spesi i soldi, i finanziamenti pubblici per migliorare la qualità della vita.
Un problema annoso da tempo.
E su questo mi aggancio, perché è un tema che ovviamente ci accomuna a tutti. E però, proprio tornando al discorso delle sfide, una delle sfide era anche proprio raccontata da una famiglia, il fatto che racconti che cosa è l'X fragile, la prima domanda che ti fa l'altro: X fragile chi? X fragile cosa? Perché ovviamente insomma bisogna in qualche modo raccontarla, e in più anche trovarsi nella condizione nella quale racconti che cos'è l'X fragile a persone che magari dopo 5 minuti già se ne sono dimenticate.
È
una delle cose più difficili, ovviamente, e che è venuta fuori tra le più votate.
Posso aggiungere una cosa?
Una cosa rapidissima.
Ieri sera abbiamo fatto una riunione in internet, erano presenti altri rappresentanti, e c'era una mamma che diceva proprio questo, che la condizione di malattia rara della propria figlia fa sì che a livello della società tutta la famiglia sia considerata famiglia rara. Cioè c'è assolutamente una siccome manca la conoscenza, succede che si sovrappone la condizione a tutta la famiglia, generando uno stigma effettivo della famiglia all'interno del nucleo sociale, diciamo. Questo si supera solo con la conoscenza e con
per cui ho fatto questa domanda. Voi chiedete, Giacomo, prima di malattie oncologiche, nel caso vostro, le malattie oncologiche, c'è ancora un po' di reticenza nell'affrontare, no? Poi una volta che si scopre la malattia oncologica, ma non parla la parte del soggetto che ha la malattia, la parte del mondo che lo circonda, né affrontare il percorso di questa malattia?
Ma sì, nel senso che sicuramente è una condizione diversa, no, da quella che abbiamo sentito, anche semplicemente per un discorso di incidenza, no? E di conseguenza ci sono forse altre problematiche, ovvero un eccessivo intasamento e quindi una risposta da parte del sistema sanitario che a volte fatica, no? E arranca. Poi chiaramente sul territorio nazionale ci sono diverse esperienze, diverse
assolutamente
realtà. Per quanto riguarda lo stigma, sì, nel senso ci sono e parte del nostro lavoro è anche su quello, cioè cercare di far sì che poi le persone non vivano in solitudine ritirandosi, escludendosi dalle proprie realtà per paura del giudizio, comunque dell'esclusione, che in alcuni casi può anche accadere, no? Per esempio pensiamo anche all'interno del posto di lavoro.
Sì, infatti.
Ci è successo diverse volte di sentire di queste esperienze di persone che per la loro condizione di malattia hanno comunque visto poi ridimensionato un po' il loro impegno lavorativo, e questo chiaramente è molto frustrante, molto invalidante per una persona.
Il team che è cura persona, da quante soggetti è composto, che prende in carico
la nostra equipe? Sì, la nostra equipe attualmente è composta da 3 medici, 2 infermiere, 1 nutrizionista e io, che sono.
Ok, quindi tutto 8.
Sì.
8 persone. Tu mi hai l'importanza di equipe, no? Di questa, no? Di team, no? Perché poi ogni ruolo ha la sua importanza, no? Da psicologo a nutrizione a dottore. Qual è il momento più difficile? Quando si la prima conoscenza, qual è il momento di questo percorso più difficile?
Beh, sicuramente l'inizio è delicato, no? Perché poi, come dicevo prima, noi conosciamo le persone in diversi momenti della loro vita e anche della loro malattia. Quindi non sempre il livello di consapevolezza sulla malattia e su quello che è il percorso di cura o la sospensione delle cure è totale o presente in tutti i membri della famiglia. Quindi quella forse è la sfida più grande, no? Cioè comunque capire di accettare anche il senso della nostra presenza laddove magari il bisogno non è ancora così presente.
Radicato, diciamo.
Esatto.
Ho capito. Andiamo con la canzone, ho preso Mengoni, va bene? Ok. E sentendo le vostre parole, insomma le vostre storie, in mente una canzone di Mengoni di qualche anno fa, però penso che insomma, fa sempre bene sentire e fa, in questo caso penso insomma, cade a fagiolo, come si dice, Guerriero, canzone di tanti anni fa di Mengoni, perché no, oltre a conoscere è importante essere un guerriero, no? Soprattutto quando non sia al 100%. Quindi Marco Mengoni con il Guerriero e ascoltiamo, va bene? E poi andiamo.
Questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto. chiamerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre.
È passato questa fase, abbracciati, no, per darti forza sempre, luci di speranza. Quello dovrebbe essere un po', penso, no, in generale, no, non solo nei momenti difficili, ma forse anche come no, e basse in tutti i momenti. Pietro diceva una cosa importante su te, vuoi dire, sì, durante la musica, vai, poi passo, no,
una parola, riflessione, Michele. Ascoltando Giacomo e l'associazione a cui fa riferimento, l'ANTE, ho visto delle similitudini con la realtà delle malattie rare, perché la malattia rara è accompagnata per forza di cose dalla comunicazione della malattia, dal cercare una terapia, dal cercare chi ti può assistere, da avere un dare sostegno ai caregiver, perché molto spesso i caregiver sono lasciati da soli, diciamo, ecco. E quindi per noi, nel nostro ambito delle malattie rare, avere associazioni di questo tipo che si fanno prossimi a chi sta nella malattia rara sarebbe molto importante, sarebbe molto, quindi lavoreremo in questa direzione.
E poi diciamo già come durante la musica, che è una fondazione, no?
Sì, è una ONLUS, un ente no profit che si sostiene grazie comunque alla generosità dei privati, quindi attraverso le aziende, attraverso cittadini che fanno donazioni. Poi in alcune realtà chiaramente ci sono anche delle convenzioni con il pubblico che sostiene, ma è una quota ridotta del bilancio di ANTE.
Invece qua a Perugia avete due sedi, mi dicevi prima, no?
Una... Sì, in Via della Pescara, okay. La nostra sede, e distante c'è l'altra sede dove ci sono le colleghe che lavorano appunto a raccolta fondi insieme alle nostre preziosissime volontarie.
Quindi chi vuoi può venire.
Sì, ci può venire a trovare, come no.
E anche importante anche lavorare i volontari, no? Penso, perché
fondamentale, perché comunque riescono a portare avanti tantissimi eventi, infatti, tantissimi progetti per noi a costo zero, e tutti quei costi vanno sull'assistenza.
Infatti. Michela,
sì,
ritorniamo un attimo su cosa fa poi nei fatti, no? Entriamo dentro un po' il cuore dell'associazione. Cosa fa l'associazione?
L'associazione è a sostegno della persona con sindrome, okay, X fragile, ma dico questo perché c'è stato da poco un cambio, abbiamo rivisto lo statuto, siamo passati da ODV a APS, e nel rivedere anche proprio la terminologia e raccontare quello che poi è, diciamo, che cosa fa l'associazione nel nostro statuto, siamo andati proprio a attenzionare questo punto, di ruotare tutte quelle che sono le azioni dell'associazione intorno alla persona, perché inizialmente, quando è nata l'associazione, era un'associazione che dava supporto alle famiglie, questo riportava lo statuto. Ovviamente oggi noi diamo supporto alle famiglie, ma principalmente mettiamo in campo azioni per la persona con sindrome X fragile, e lo facciamo, cerchiamo, diciamo, di farlo a 360 gradi, quindi partiamo dai centri genetici di riferimento che sono tutti all'interno del sito, okay, xfragile.net, e cerchiamo ovviamente di distribuire nelle varie regioni dove siamo rappresentati in qualche modo i centri di riferimento dove poter fare diagnosi, e poi successivamente effettivamente tutte quelle che sono le azioni, quindi dal mondo scolastico fino all'età adulta, che è comunque lo scoglio in questo momento anche più grande, perché parliamo di vita indipendente, dove ancora siamo molto 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 indietro.
Più delle scuole, ti domando?
Probabilmente sì, nel senso che nella scuola ci sono altre problematiche, però è un percorso obbligato in qualche modo. Mentre nella vita adulta, quando una persona esce da quello che è il mondo protetto fino a che è andato a scuola, ha fatto le scuole dell'obbligo, nell'età adulta iniziano le varie problematiche. Quindi quando parliamo con ragazze X fragile, riusciamo ad avere un percorso che è un pochino più facilitato, perché alcune riescono anche a affrontare l'università, per cui magari riescono a raggiungere degli obiettivi e magari anche a lavorare. Nel mondo maschile diventa più difficile, quindi bisogna in qualche modo trovare quelle che sono gli indirizzi e le vie che li accompagnino nel mondo del lavoro.
Qual è la prima cosa che tu dici a una ragazza X fragile? O che lui ti chiede?
Che mi chiede?
O che tu dici, no?
Vabbè, una delle cose che mi chiede di solito, perché poi lo vedo insomma con Alessandro, ma anche con gli altri ragazzi, ti chiedono sempre come stai. Come stai?
Che è una domanda che spesso noi non facciamo neanche fare di noi, no? Non ci facciamo.
Almeno nella mia esperienza, nella mia esperienza. E io una delle cose che più che dire faccio è che nella sindrome dell'X fragile una delle caratteristiche è quella di non riuscire ad avere il contatto visivo, o comunque i ragazzi sono molto timidi, un po' introversi. Quello che invece io verifico, ed è quello che vado sempre a verificare e a cercare, è che invece è esattamente il contrario, perché sì, ci sono quelli un pochino più timidi, ma veramente un attimo, un secondo, ti guardi negli occhi e li vedi che probabilmente loro intuiscono da subito e capiscono da subito, ti abbracciano.
Bello.
È bellissimo, sì.
Luciana, vuoi aggiungere?
Beh, su questo tipo di esperienza io ancora non l'ho vissuta, certo. Quindi che non posso dire niente, ma sicuramente, certo, le istituzioni devono fare un po' di più per mettere a disposizione soprattutto finanziamenti per trovare, ecco, le cure essenziali per dare una risposta anche ai tanti malati rari, perché comunque sia sono cittadini che appunto, molto spesso tutti lavorano, pagano le tasse e quindi hanno il diritto di essere curati esattamente come tutti gli altri. Il fatto che siano pochi non giustifica lo stato di abbandono da parte dello stato stesso.
Per fare una domanda, Giacomo, ti vuoi chiedere a Michela, e famiglie, no? Qual è poi la maggioranza che le famiglie incontrano di un ragazzo, una ragazza fragile? Qual è la difficoltà più grande che io senti da loro?
Allora, più grande... questa è una bella domanda, perché più che il più grande, la prima difficoltà che si incontra con l'X fragile è la diagnosi.
Accettare.
Non tanto l'accettazione, quanto proprio avere la diagnosi di X fragile, perché i ragazzi X fragile, i bambini X fragile, fino ai 2 anni, sono bambini che hanno una vita normalissima. Quando iniziano ad avere delle interazioni con gli altri, iniziano a parlare, iniziano a a interagire, ma anche proprio ad avere più funzioni anche, lì inizia a capire che c'è qualcosa. Però prima ancora di capire che si tratti di X fragile c'è un abisso, perché potrebbe essere autismo, perché potrebbero essere tante altre malattie genetiche legate al mondo del linguaggio, perché uno dei problemi più grandi è proprio la comunicazione e il linguaggio. Spesso i genetisti riescono a capire anche dai tratti somatici X fragile, perché tendenzialmente hanno il viso un po' allungato, hanno l'orecchia sventola, l'occhio tendenzialmente un po' basso, una lassità nei tessuti. Quindi tutti questi elementi li portano ad avere una diagnosi in una prima visita genetica. Infatti di solito i genetisti la prima volta che ti vedono ti chiedono una impegnativa per visita genetica, no? Perché devono capire, ok? E poi se il genetista è bravo, o comunque anche una casistica abbastanza elevata, riesce subito a intuire, perché il test per l'X fragile non è nei screening neonatali estesi. Di conseguenza, ovviamente tu non lo sai alla nascita.
Lo sai dopo.
E comunque quei 2 anni sono importanti, e sono 2 anni che perdiamo di sviluppo, di interazione e anche di potenziamento delle loro capacità. Quindi ovviamente anche questo è un altro ramo dove stiamo cercando un po' di intervenire, esatto. E per cui la fase più difficile spesso è quella, perché la diagnosi può arrivare anche a 5 anni, anche a 6 anni. Ci sono persone adulte che magari sono un po' borderline, o comunque non ci sono all'interno della famiglia altre persone con sindrome conclamata, che da adulti ancora non sanno che sono ex fragile.
E questo è...
Quindi, cioè,
sì, sì.
È una questione vita, abbastanza importante.
Sì, infatti, la diagnosi è importante.
Eh sì, sì. Poi, ecco, aiuta, tra virgolette, il fatto che magari in famiglia ci possano essere
sì,
altre
casi.
Appena abbiamo ricevuto la diagnosi da parte, insomma, di mia sorella, immediatamente il genetista, essendo io donna, mi ha fatto fare il test come per vedere se io avevo la premutazione. Capito?
Ho capito. Giacchi, una domanda ti vuoi fare, Giacomo? Una volta che avete preso, no, in carica il soggetto, no? Quindi è malato oncologico, come si svolge poi, senza adesso entrare nei particolari,
sì, sì,
in generale, le attività delle ANT?
Allora, diciamo che si modella sulla base di quelli che sono i bisogni della persona e della famiglia, nel senso che solitamente l'intervento è strutturato così: si fa una prima visita in cui la famiglia conosce l'equipe, in cui si fa una raccolta di tutte le informazioni cliniche, dopodiché noi seguiamo la persona periodicamente, quindi con delle visite di routine che possono essere nella maggior parte dei casi settimanali.
Ok.
Poi ci sono magari persone che preferiscono invece dei tempi di visita un po' più dilatati
più
nel tempo, anche perché magari no, non vogliono giustamente stare sempre lì a pensare alla loro condizione, visto che stanno bene. E poi chiaramente siamo disponibili al bisogno, quindi lasciamo i nostri recapiti telefonici se c'è qualcosa. E chiaramente questo per la famiglia molto spesso è un alleggerimento, perché sono i nostri medici delle figure intermedie, no? Che tra
sì,
un medico di famiglia sicuramente prezioso ma non specializzato, no, su certe
sì,
cose, e lo specialista che per chiare ragioni non può essere sempre disponibile perché magari in ospedale, e quindi questo qua un po' la struttura dell'intervento. Chiaramente nelle situazioni in cui fortunatamente la malattia va a risolversi, si possono chiudere, sospendere le nostre assistenze. Invece dove la malattia purtroppo avanza e quindi si va in una fase di fine vita, chiaramente il nostro intervento aumenta e, come dicevo prima, può proseguire anche nel dopo per un supporto ai familiari.
C'è stato il Covid, no?
Mm-hmm.
E ho sentito spesso in televisione che il Covid ha aumentato anche visite oncologiche. Te la faccio perché, appunto, ovviamente, dopo il Covid è cambiato qualcosa anche nella vostra attività?
Sì, allora, per noi l'ho dato per scontato prima, ma l'intervento che facciamo noi è domiciliare, quindi noi lavoriamo
a casa del soggetto.
È sicuramente una sfida, no? per un operatore sanitario, però è anche una grande risorsa, perché comunque crea un rapporto di intimità e di vicinanza.
Di fiducia, penso, anche, no?
Diverso. Durante il periodo Covid quello che io e le mie colleghe sentivamo era proprio la mancanza di questa possibilità, no? Anche dal semplice magari mettere una mano sulla spalla, eravamo veramente tutti irrigiditi, e questo ha richiesto comunque un lavoro anche nostro sul capire come adattarci a questa situazione, il non poter magari essere sempre disponibili perché appunto non volevamo mettere a rischio altri assistiti. Quindi è stato sicuramente un momento molto molto complicato, dal quale però, insomma, diciamo, siamo riusciti a uscirne bene.
Che poi questa agilità fosse un po' rimasta nei rapporti fra le persone, è un po', no?
Sì, un pochino sì, c'è un po' di congelamento ancora.
Bravo. Fate anche te, Michele Manuela, dopo il Covid
sì,
è cambiato qualcosa? A livello di, no, di approccio, persone che sono più interessate a questa, a vostra realtà, a vostra associazione, oppure è cambiato poco o niente?
Ma più che altro, ecco, il Covid sicuramente ha creato delle difficoltà, perché non c'era un sistema pronto per interagire immediatamente, quindi tanti ragazzi che sono rimasti a scuola non tutti riuscivano a fare la DAD, alcuni ragazzi sono riusciti a stare in classe ok, però magari erano soli perché i loro compagni erano a casa e invece loro erano soli, quindi è stato un passetto in più per evitare che stessero troppo in casa. Ma la difficoltà più grande è stata poi la richiesta di far interagire il ragazzo con la classe e quindi magari creare sì. l'opportunità di avere anche qualche amico in classe con lui, e su questo veramente da organizzare è stato tutto molto difficile per la paura, per il macchinario così complesso che siamo, insomma, in qualche modo, anche proprio nell'ambito scolastico ovviamente, è stato tutto quanto a rilento. E, su quanto è cambiato o no, l'associazione ha cercato di stare vicina ovviamente, no? Con iniziative, anche in parte paradossalmente il fatto di fare molti incontri online ci ha avvicinato ancora di più, perché ovviamente tra nord e sud noi riusciamo a vederci una volta, massimo due all'anno, per l'assemblea dei soci e per le restituzioni
online, le distanze si accorciano.
Online le distanze si accorciano, quindi le assemblee, gli incontri li abbiamo fatti online e a volte ci siamo visti anche un po' di più, quindi okay. in qualche modo qualcosina ha fatto, via.
Allora, ma praticamente prima Giacomo quando parlavi di quello che voi fate di bello, no? Nella vicinanza a queste persone, mi mente una persone che hanno appunto malattie, mi sembra bene un coagio, sì. questa definizione, una serie Baccetti Rossi, penso che molti, chi ha qualcuno la conosce, guardava un gruppo di ragazzi che hanno affrontato la malattia oncologica e hanno affrontato la sfida di questa malattia diventando amici, fratelli, diventando anche poi marito e moglie, dando una vita nuove, no? Nuove appunto, nuove vite, e dimostrando come la vicinanza, l'unione, la fratellanza e l'aiutarsi uno con l'altro può fare la differenza. E c'è una canzone di Benny Savea e Gata, di Nicola Iadi, Gata ai Bazzetti. Quindi andiamo con questa canzone, poi andiamo, chiudiamo i contatti. Scusate, oggi che il tempo vola, ma va sia per Ante che per diciamo nome associazione
X-Frage,
vi aspetto, non finisce qua. Bellissima. Intanto Nicola Iani con i Bane SAV e poi ritorniamo per gli ultimi 5 minuti finali con i saluti. A dopo.
Concerto di spine e di perle, tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle. Oh, yeah.
eccoci qua ragazzi, sentite questa canzone che guarda questa serie meravigliosa. Per chi non ha visto, guardate i Braccialetti Rossi, perché veramente è esempio più bello di come, no, si può affrontare un problema, una malattia, non moriranno mai. Quindi bellissima canzone. Allora, siamo arrivati alla fine, è volata, ma gli aspetto e ringrazio, gli aspetto e mi aspetto, ringrazio di cuore, perché anche se poco, questa è una puntata ricca di contenuti, di cose vere, tangibili, di, no? E di sentimenti, emozioni, giusto? Allora, parto da Michele Luciana, ricordiamo i contatti.
Sì.
E domanda che gli faccio, ho fatto anche a Pietro, è un'ora, prima volta sono venute. Fa un, non dico un sogno, ma fa un anno ci piacerebbe, mi piacerebbe realizzare quella cosa.
Parto io?
Vai.
Beh, allora,
ricorda anche i contatti, ovviamente.
Assolutamente, intanto do i contatti. Il sito dell'associazione Xfragile è xfragile.net. Noi come Umbria abbiamo una pagina Facebook che è Xfragile Umbria, e ovviamente anche Xfragile Italia è la pagina Facebook dell'associazione, quindi lì rispondiamo sempre noi. Per cui per qualsiasi tipo di contatto ognuno può rivolgersi e scrivere, insomma. Tra un anno io spero personalmente, perché seguo un progetto meraviglioso con l'associazione di Erasmus, quindi tra un anno spero di essere riuscita a mandare più ragazzi possibili in Erasmus per un mese di lavoro a Malta.
Allora, parlando di questa associazione, io vorrei parlare, se anche questa associazione devi tornare due volte, no?
Sì, tra un anno quanti? Ok.
Luciana, tu c'hai un sogno in cassetta, tra virgolette, non un sogno, ma una speranza, no? Sogno,
una speranza. Allora, la speranza è che nella mia città si crei uno sportello per la disabilità, esatto, dove si possa avere un punto di riferimento per le malattie rare, ma anche un supporto psicologico proprio sia per i malati, ma anche per le famiglie che devono supportare e aiutare chi è malato.
Speriamo, incrociamo
le dita.
Grazie di cuore e vi aspetto in bocca al lupo. Il 10 ottobre avete una manifestazione?
Il 10 ottobre è la giornata europea della sindrome Xfragile, quindi okay, anche quest'anno cercheremo di illuminare i monumenti e in più di fare anche convegni e iniziative in giro per l'Italia.
Contatti hai ricordati?
Sì.
Ok, perfetto. Pietro, grazie, grazie, ti aspetto con un'ora. Vuoi ricordare anche i contatti vedere anche della vostra realtà?
Sì, la nostra realtà, noi ci presentiamo come Remare dal 29 giugno, siamo questo manifesto delle associazioni e delle persone con malattia rara. Email remareumbria@gmail.com, pagina Facebook
Remare Umbria
e quell'altra pagina
Giornata delle Malattie Rare Umbria, perché poi il 28...
Non si scordano niente, sono precisissimi, ragazzi. Noi ci scordiamo anche abbiamo due o tre giorni fa, ma io e apri la memoria. Ok, e salutami un'ora, ti aspetto un'ora chiaramente, prossimamente.
Va bene.
Grazie
prossimo
ancora.
Mese.
Prossimo mese, grazie ancora. Giacomo, grazie ancora.
Grazie a te.
Ti aspetto con gli altri membri dello staff. Ok, cogliamo i contatti. Non dico che sono in cassetto perché non si fa questa. Sono la parola sbagliata parola. Ma c'hai, come Giacomo che fa parte di Ante, una speranza per il futuro?
Allora, parto dai contatti.
Vai.
Allora, ante.it è il sito dove c'è la sezione Umbria, dove trovate appunto tutti i nostri recapiti per cercarci per qualsiasi motivo, per attivare l'assistenza. Ricordo che a dicembre saremo al Quasar, Campaniere delle Eccellenze, e lo ricordo perché in quell'occasione, adesso le date usciranno sulla nostra pagina Facebook Anti in Umbria, ci saranno due giornate di prevenzione gratuita per i cittadini, quindi che si possono prenotare, visite dermatologiche di prevenzione del melanoma, quindi invito, insomma, chi è interessato a seguire la pagina e a prenotare una visita gratuita. E un sogno, non come, diciamo, come Giacomo cittadino, è che anche, no, nel fine vita ci possa essere pari diritto per tutti, okay? Quindi ci sia una distribuzione dei servizi omogenea, che purtroppo adesso non abbiamo, vediamo differenze anche tra due comuni limitrofi, quindi con servizi completamente diversi. Spero che si riesca ad ottenere questo,
perché è un peccato,
questo obiettivo, sia per la rete adulti che per la rete pediatrica.
Sì, concordo con questa speranza. Grazie ancora e a presto, in bocca al lupo.
Grazie a te.
Allora, ho chiesto agli altri, ma mi hanno affidato il mio compito, spero di essere stato bene. E io siamo lo tuo, ovviamente questa canzone per chiudere con me. Ci vediamo il prossimo dalle 8:30 alle 10 e non sabato 9 ma sabato dopo con Samafutta alle 15, stavolta 17, promesso. Grazie ancora ai miei ospiti, in bocca al lupo, buon weekend a tutti, fate i bravi. E adesso appunto una canzone di Samolo tuo e poi ci sarà musica per finire a mezz'ora di trasmissione, quindi appuntate con me a lunedì, con quei lunedì fin dalle 8:30 alle 22. Buon sabato, buon weekend, fatti bravi e vi lascio con Elisa, Amore tuo, una canzone di qualche anno fa, ma sempre molto bella. Grazie ancora e a presto,
grazie,
ragazzi, in bocca al lupo. Ciao ragazzi!